Radiofonica diventa Podcast Factory, programmi, video e articoli a cura degli studenti universitari dell'Umbria.
Benvenuti amici di Radiofonica.
Ciao da Radiofonica.
Amici di Radiofonica.
Scopri le novità sulla nuova piattaforma radiofonica.adisu.umbria.it.
In questa puntata di Pocket Economy affrontiamo un tema cruciale per il nostro futuro, il ruolo delle energie rinnovabili e del nucleare. Con l'urgenza di ridurre le emissioni di carbonio e affrontare i cambiamenti climatici, la transizione verso fonti di energia più sostenibili è ormai una priorità globale. Le energie rinnovabili come il solare e l'eolico stanno crescendo rapidamente, ma possono davvero soddisfare tutte le nostre esigenze energetiche?
Pocket Economy, il podcast sull'economia per tutte le tasche.
Amici di Pocket Economy, bentornati. Siamo sempre nella redazione di Radiofonica e oggi ci è venuto a trovare il professor Paolo Polinori del Dipartimento di Economia. Salve professore.
Grazie per l'invito e buonasera a tutti.
Altro argomento di attualità ed è un'attualità, diciamo, anche che dura negli anni, è quella delle energie rinnovabili, di quali soluzioni scegliere per il futuro. Professore, partiamo da quella che è la situazione ad oggi. In Italia che tipo di energia viene consumata?
Quando si parla di energia bisogna distinguere fra la capacità, che è la potenza dell'impianto installata, e poi la produzione, che è data dalla potenza installata per le ore di produzione. Quindi se lei ha un impianto da un megawatt e produce un'ora a un megawattora. Qual è la differenza? La differenza è che alcune fonti, tipo le fossili o lo stesso nucleare, che ricordiamolo nella nuova tassonomia europea è considerata fra le rinnovabili, perché non emette fondamentalmente anidride carbonica, non emette gas, hanno una producibilità che è fondamentalmente di un numero di ore annue molto alto, interrotto dalla manutenzione o dal fatto di non essere chiamati a produrre nei meccanismi d'asta per la produzione di energia elettrica. Le energie, così lo stesso idrico, ha una producibilità più continua, certo lì dipende da quanto piove, dall'idraulicità, però fondamentalmente hanno una producibilità di migliaia e migliaia di ore l'anno. E quando andiamo a parlare del vento e del sole, questi hanno una producibilità molto più contenuta, 1600, 1800, 2000 ore l'anno, perché ovviamente dipende dalle condizioni atmosferiche. Si badi bene, anche le altre centrali, ad esempio nucleari o termiche, dipendono dalle condizioni atmosferiche, banalmente se non c'è l'acqua non le puoi raffreddare, non puoi mandarle oltre certi limiti. Okay? Quindi quella che viene chiamata l'idraulicità impatta su tutti i sistemi di produzione. Noi in Italia abbiamo grosso modo, con i motori prima, adesso senza nel dettaglio, i motori termici, diciamo la parte termica sono intorno ai 70 gigawatt, 60-70 gigawatt, e al 31 agosto, ultimi dati disponibili, abbiamo più di 70 gigawatt di rinnovabili, di cui 20-21 sono idrici, poi abbiamo un'altra quota importante del fotovoltaico che sono quasi 35, e il resto è eolico che sono 12 gigawatt. Se prendiamo l'Umbria, ad esempio, l'Umbria ha una grossa quota di rinnovabili perché ha tanto idrico, ha 700 megawatt di idrico. Se prendiamo invece la producibilità, noi in giornate di sole l'Italia riesce ad arrivare a un 50% di produzione fatta da rinnovabili.
Portiamoci in avanti, ovviamente l'obiettivo è quello di ridurre, provare a ridurre,
azzerare
anzi il consumo dalle risorse non rinnovabili. E una delle discussioni che c'è da quando in Italia poi si è abbandonato è quella sul ripristino del nucleare. Prima di tutto la domanda è storica: secondo lei perché si è abbandonato in Italia, perché non si è abbandonato altrove?
Allora, in questo momento, vado a memoria, ci sono una cinquantina di impianti nucleari in costruzione, di cui una quarantina in paesi che non ce l'hanno proprio. Questo è un problema importante, è un aspetto importante perché è un contributo al produrre energia senza emettere in paesi in cui produrre rinnovabili forse è un po' più complicato per via delle reti e quant'altro. In Italia si è abbandonato fondamentalmente per un fatto prevalentemente emotivo, da ciò che è successo a Chernobyl. Ora, quanto questo poi abbia potuto influire sul sistema energetico italiano non glielo so dire, onestamente. nel senso che il sistema elettrico italiano era stato concepito in maniera estremamente originale e intelligente da Mattei, il quale, sfruttando il traffico di petrolio dal canale di Suez, aveva impiantato le raffinerie nel sud Italia e quindi raffinava i barili, e col pezzo che rimane di olio combustibile mandava le centrali. Quindi noi abbiamo fatto tutto il boom economico, il costo dell'energia zero fondamentalmente, perché era un sottoprodotto della raffinazione. Con i primi scontri, quindi con la guerra del Kippur, con i primi eventi, con la chiusura del canale di Suez, questo giochetto si è rotto. A quel punto, diciamo, il nucleare sarebbe stata una valida alternativa, solo che quello che è successo è stato chiuso. Ora io non starei più tanto a guardare indietro, anche perché le centrali in costruzione non è che chissà quanta produzione avrebbero fatto di energia elettrica, perché non erano di dimensioni tali da poter sopperire alla domanda della ottava economia del mondo e della seconda manifattura d'Europa. Adesso siamo in una situazione diversa. Ora, noi abbiamo una situazione di fatto per cui il rinnovabile non può essere affrontato perché c'è un referendum. Abbiamo una questione tecnologica. Edison, che è una delle più importanti che stanno studiando il nucleare, va da dire che i nostri tecnici del nucleare sono sempre stati all'avanguardia, quindi gli ingegneri nucleari italiani hanno portato lustro nel mondo. C'è da dire che anche loro che parlano di questi nuovi sistemi, i small reactor, cioè piccoli reattori, li danno commercialmente validi dal 2030. Gli AVR, che sono quelli, potremmo definirli quasi circolari, perché dovrebbero essere a combustibile che viene raffreddato con metalli. Quindi una volta che finisce un ciclo, il metallo con le scorie che vengono prese e viene ritrattato e si riottiene di nuovo il carburante. Quindi però lì il problema è che tanto costa costruire la centrale, tanto quanto, se non un po' di più, costa costruire le fabbriche che fanno questo meccanismo. Però questi si danno commercialmente pronti dal 2040. Quello che ci dicono gli esperti climatologi è che già al 2000, cioè la temperatura sta salendo troppo e bisogna combatterla velocemente. Allora io penso che il tema non sia dibattere ora fra nucleare e rinnovabili. Cioè in questo momento l'Italia dovrebbe investire sulle rinnovabili. Vi do un dato: gli Stati Uniti nel 2024 il 54% della installazione elettrica sarà fatta per 54% di fotovoltaico. Stiamo parlando, vado a memoria, mi sembra di 60 gigawatt, cioè quanto noi abbiamo in totale, e un 20% di batterie. Quindi l'obiettivo è fare, e nello stesso tempo in Georgia attivano un nuovo reattore nucleare da 1 gigawatt e 1, perché loro la tecnologia ce l'hanno. Quindi il punto è che noi dobbiamo arrivare a produrre perlomeno l'80% della nostra domanda elettrica con le rinnovabili. E come? Prevalentemente con impianti utility scale a terra, cioè fotovoltaico a terra e eolico, perché sono quelli il cui costo del kilowatt è il più basso. Però sono quegli impianti che trovano anche maggiore opposizione negli enti locali, nelle regioni, nella popolazione, perché dice gli ecomostro impattano. Ora, io le do un dato. Per raggiungere gli obiettivi ministeriali di 80 gigawatt, ora che sia il decreto Aredoni o il PNIE, che diciamo 80 gigawatt vuoto per pieno, lasciamo perdere se bisogna sostituire il vecchio o no, mettendo un terzo sui tetti, dove costa molto di più, e due terzi a terra, servirebbero grosso modo 70.000 ettari. Ora, noi in Italia abbiamo 12 milioni e mezzo di ettari di SAU, 16 milioni di ettari e mezzo di SAT, di SAU è la superficie agricola utilizzabile, la SAT è la superficie agricola totale, abbiamo 30 milioni di ettari di superficie d'Italia. Ora, se in un paese con 20 regioni trovare 70.000 ettari su 30 milioni è un problema per il paesaggio, vuol dire che non si ha contezza o non importa quello che è il problema ecologico, perché stiamo parlando dello 0,0%. E poi la domanda che faccio è un'altra: è mai stato il paesaggio scollegato dai cambiamenti culturali della società? No, perché l'evolversi della società ha impattato sul paesaggio. Ora, se questa è la società della transizione energetica, dell'economia circolare, della transizione ecologica, il paesaggio non può non assecondarsi a questi cambiamenti.
Pocket Economy, il podcast sull'economia per tutte le tasche.